Devo confessarlo, abbiamo appena ascoltato Fall Fury e Fall Fox degli After Hours. Vabbè, la base è un Roll Holy Hard degli Yes, ma è quella su cui parlo ogni giorno. Mi stavo facendo i fatti miei con Rodrigo D'Erasmo al telefono per un'intervista di tanti anni or sono, ma adesso posso annunciarlo. Il violino degli After Hours è qui su Radio Dimensione Musica. Buongiorno Rodrigo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, era un'intervista di tanti anni or sono, si parlava di tutt'altro progetto, si parlava del collettivo Angelo Mai, ne sono successe di cose da allora, tu sei diventato il violino degli After Hours ed è una cosa ormai conclamata e si può dire tra l'altro, caro Rodrigo, che tu oramai fai parte, diciamo per certi versi, della vecchia scuola degli After, perché sono arrivati altri nuovi amici per questo nuovo disco.
La band è sempre in fermento, in movimento, e questo fa bene comunque a muovere le energie e a trovare motivazioni nuove, a trovare stimoli nuovi, no?
Assolutamente, posso immaginarlo. In effetti questi stimoli e queste differenze si sentono in questo doppio album. A proposito del muoversi e del non stare mai fermi, io ci tengo a sottolinearlo, caro Rodrigo, che tu ti sei praticamente è come se tu ti fossi svegliato alle 4 del mattino, perché avete appena suonato a Milano e tu sei stato disponibilissimo per l'intervista al mattino. Mi devi scusare, ma io vado in onda al mattino, purtroppo. E la domanda che ti volevo fare riguarda proprio questo: il bioritmo di un rocker, quando ti svegli a quest'ora dopo un concerto e c'è un rompiballe come me che ti fa domande, fai colazione, vai subito di pasta, com'è il tuo bioritmo a inizio giornata?
No, cerco di fare colazione e pranzare un pelo dopo. Oggi per fortuna sono a Torino, per cui la partenza da Milano non è così drammatica, anzi si parte con tutta calma dopo pranzo, quindi oggi ho il tempo di svegliarmi come una persona normale, ritardata di 2 ore, 3 ore rispetto alla norma, no? Altre volte sì, capita di doversi buttare su qualcosa di più sostanzioso subito per avere le energie per partire, anche perché il giorno prima non si va proprio esattamente a tisane e yogurt, insomma, la sera del concerto.
Ok, la rockstar che beve tisane è un'immagine che ricorderò sempre, caro Rodrigo, è bellissima. Senti, mi viene da chiederti appunto, intanto com'è andata a Milano nell'ottica di un'imminente data che ci sarà qui a Roma, al Posto per i Rock in Roma, lo ricordo, il 19, quindi martedì prossimo.
Guarda, Milano è stata veramente ottima, è andata veramente bene, siamo molto contenti. È comunque, non per me, però per la band, ormai in parte anche per me, è il concerto di casa, quindi c'è sempre una pressione, una tensione particolare, si vuole fare particolarmente bene qui, eccetera, e devo dire che è entrato in graduatoria fra i migliori concerti che io ricordi da quando sono con gli After Hours, quindi siamo veramente molto soddisfatti. Poi sull'anno, il tour di uscita di un album nuovo è sempre delicata la fase di partenza di un tour, perché hai tanto materiale nuovo da metabolizzare, da suonare, da mettere in scaletta, da rodare e portare al livello del repertorio passato, no? Quindi è sempre delicato. In questo Roma sarà più fortunata quest'anno, perché arriva come quinta o sesta data, quindi insomma in un momento in cui siamo già caldi, anzi forse è la fase più bella del tour, quella in cui cominci a dimenticarti di guardare il manico dello strumento e cominci a vederti davvero il concerto e a comunicare, a voler parlare con la gente.
Bella come immagine l'idea di guardare il manico dello strumento, che diciamo per la tua ottica, visto che suono il violino, magari riesci anche a sbirciarlo al pubblico. Quando lo fa un chitarrista guarda a terra, quindi è ancora più un modo quasi di fuggire, no, lo sguardo del pubblico, ma va affrontato per godere al meglio. È un po' come la partenza, no, di una lunga corsa: sullo start sei ancora emozionato, poi ti lasci andare nel corso del tour. Senti, tra l'altro poi tu hai usato un termine, collimare, riguarda tante cose, i nuovi membri della formazione, ricordiamolo, che coincidono con questo nuovo disco, mi riferisco ovviamente a Fabio Rondanini, che tu ben conosci a prescindere, Stefano Piglia, e poi far collimare il vecchio repertorio. Domanda banale, ma l'hai introdotto tu Fabio negli After?
Sì, anche ecco. C'era un rapporto che veniva proprio dal posto di cui parlavamo fuori onda io e te prima, cioè dall'Angelo Mai, che insomma negli anni è stato un laboratorio d'arte condivisa che ci ha fatto orbitare un po' tutti lì, no? Compreso Manuel, anche Manuel ha avuto modo di venire lì spesso, abbiamo suonato come After all'Angelo, si è creato un rapporto di amicizia stretta, e quindi Fabio era già uno della famiglia musicale, ecco, mettiamola così, e chiaramente rientrava nelle stime di tutti noi anche per il progetto Calibro 35, insomma, certo. È attualmente sicuramente uno dei batteristi più più completi e più quotati che ci sono in Italia, per cui insomma la scelta è stata, la proposta è stata mia, ma la scelta è stata facile e assolutamente merito di Fabio, di come suona, di come è come persona anche, solo di come.
È affascinante il fatto che tu giustamente prima hai definito concerto di casa quello milanese, però con l'altra quota Rondanini che è entrato nel gruppo sta aumentando la quota Roma, cioè non sta aumentando, sta quasi andando in pari magari tra Roma e Milano, e quindi è un bel ponte tra Roma e Milano al di là delle solite vecchie diatribe.
Per me è sempre stato Roma il concerto di casa e continua ad esserlo.
Certo.
E c'è Fabio, hai ragione, comincia a pendere, anche perché lo stesso Manuel è innamorato di Roma. E da quando ci sono io, ancora di più ora che c'è Fabio, qualche verbo tronco comincia a dirlo pure lui.
Tipico verbo namo, vabbè, namo famo, più che il tronco c'è anche una iniziale all'inizio, quello magari un processo successivo.
Magna,
giusto. Quello ci sta di più. Senti, prima di ascoltare un altro brano tratto dal vostro nuovissimo doppio album, volevo chiederti poi un paio di cose appunto su questo album subito dopo l'ascolto. Ho riflettuto su una cosa. Ieri intervistavamo Federico Zampaglione, abbiamo dovuto parlare di tristi fatti di cronaca, riguardava l'incidente in Puglia. Questa mattina ci siamo svegliati tutti con questo dramma per quanto riguarda l'attentato di Nizza. Ti chiedo, voi siete già venuti a conoscenza ieri sera mentre suonavate a Milano o l'avete scoperto questa mattina?
No, mentre no, l'abbiamo saputo in camerino dopo. Insomma, diciamo che non è stato un bel modo di festeggiare un bel concerto, ecco. Purtroppo succede un po' troppo spesso, ma vabbè, è vero che anche noi siamo sempre in giro e il nostro lavoro è questo, però negli ultimi anni devo dire che ho tanti brutti ricordi legati a bei concerti, e questo non è un bel... come dire, non è un bel termometro, no? della questione mondiale, insomma, da un punto di vista molto più generico, anche perché gli episodi di qui sopra sono purtroppo vari e sono accaduti un po' in giro per il mondo, per cui è veramente dura ogni volta averci a che fare, no? Anche proprio come sensazione personale, poi soprattutto da artisti si ha una sensibilità di un certo tipo e queste cose non dico che non tocchino gli altri, ci mancherebbe, però è come se fossero veramente delle sconfitte, no? delle piccole grandi sconfitte umane.
Certo.
E ti tolgono la gioia, credo che questo sia esattamente l'obiettivo a cui stanno mirando.
È come se aggiungessero un retrogusto amaro che non dovrebbe esserci. Ti capisco, nel mio piccolo continuamente andare in onda, uno sta in radio, la musica, cerca di distrarre il pubblico, come fai però, no? Può essere la tragedia legata al terrorismo piuttosto che il drammatico incidente ferroviario dei due giorni fa, insomma è difficile perché poi tu devi fare comunicazione e devi trattenere un pubblico.
Certo.
Tendenzialmente è quello. Poi tra l'altro anche qui c'è una ricaduta sulla musica, vabbè, mai tremenda come quella del Bataclan di Parigi, però tanto per dire, questo dramma di Nizza ha comportato la cancellazione di un festival jazz che avrebbe dovuto iniziare oggi, l'annullamento di una data di Rihanna che era lì in loco, e anche questo fa riflettere.
No, ma è proprio quello che ti dicevo, cioè il tentativo di colpire la gioia, no? Cioè di togliere tutto quello che è intrattenimento da una parte, ma cultura in senso più assoluto, e la cultura è incredibile che se ne siano accorti i terroristi, no? Se ne sia accorta la parte, diciamo, che vuole soffocare tutto questo, forse è il caso che cominciamo a accorgercene anche noi, che questa cultura va tutelata, va curata e va coccolata, perché è veramente quella che l'unico genere di rivoluzione che si può portare avanti adesso, ed è infatti lì che stanno andando a cercare di minarci.
Per non parlare del fatto che il tutto è avvenuto nel corso della festa nazionale tanto sentita dai francesi.
Vabbè, certo, loro sono nel centro, sono il mirino in questo momento.
Sì, davvero agghiacciante. Ci ascoltiamo Grande, poi Rodrigo un altro paio di domande e poi so che sei impegnatissimo, giustamente ci salutiamo subito dopo questo brano con qualche altra domanda. Rimani un secondo in attesa cortesemente, sì. Grazie.
Da me, da solo a 6 anni,
dispiace interrompere così il brano, però c'è una domanda che subito mi viene alla mente, visto che abbiamo Rodrigo D'Erasmo al telefono degli After Hours, ne approfitto. Rodrigo, questi violini, sento questo suono così orchestrale, ma sono tutto il frutto del tuo violino e tante sovraincisioni, o è stato allargato in un altro modo questo sound?
No, sono io da solo, giochiamo a risparmio.
No, il mio sospetto
è... Sempre fatto okay. Una prerogativa, una cosa che faccio ormai da 10 anni, insomma, okay. È una delle mie armi.
Ok, no, mi chiedevo
costruirmi i quartetti e l'orchestra.
Infatti, perché mi sembra anche di sentire quasi delle viole insieme, invece tutti i giochi di violini sovrapposti.
Sono violini sovrapposti picciati in basso con un octaver, c'è anche uno strumento che si chiama Violectra, che è un violino viola a 6 corde che raggiunge quasi il range del violoncello, per cui riesco a coprire una gamma piuttosto ampia e dare questo senso di ottetto, ecco, magari non di orchestra ma di ottetto d'archi.
Quindi l'avevo beccato, c'era qualcosa che mi dava proprio un senso di orchestralità, che non potevano essere solo violini, quindi c'era, vedi, ci hai svelato un bel trucco del mestiere, musicisti all'ascolto magari hanno preso appunti. Riguardo a questo doppio album, allora intanto a noi è piaciuto davvero tanto, anche perché si è sentita veramente la novità, lo dico nel senso buono del termine, perché si sa, no, come bisogna essere molto attenti ai fan, quelli più oltranzisti, no, quando si portano delle novità, degli aggiornamenti, cioè si sente l'ingresso di nuove mani nella band e si sente un sound diverso in questo disco.
Beh, mi fa molto piacere, vuol dire che la missione è stata raggiunta in qualche maniera.
Beh, direi di sì.
Anche se non è che fosse un obiettivo, era una necessità, cioè quella di dare un'urgenza, quella di dare spazio ai nuovi, perché quando scegli qualcuno e gli dai appunto la possibilità di esprimersi artisticamente all'interno di un progetto band, sarebbe stupido il contrario, no? Cioè, in qualche maniera dare dei paletti alla creatività di musicisti, tanto più del valore di Stefano e di Fabio, quindi anzi li abbiamo incentivati sin dal principio perché si sentissero subito protagonisti e potessero in qualche modo trovare e prendere anche le misure, perché non è facile entrare in corsa in un progetto longevo e così strutturato come gli After Hours da un punto di vista proprio di percorso musicale, di cifra stilistica. Te lo dico perché è stato così anche per me 8 anni fa.
Certo.
Entri in corsa, devi un attimino, chiaramente porti il tuo, ma devi anche rispettare lo storico, no? E cercare di inserirti in quell'intercapedine musicale dove riesci a esprimere te stesso, ma riesci a essere anche coerente con quello che è stato il percorso della band fino a questo punto. E devo dire che loro sono stati molto rispettosi di questo da una parte, quindi con grande intelligenza e sensibilità si sono inseriti molto bene.
Banalmente, da un lato bisogna essere bravi nel rileggere i classici del passato perché bisogna saperli suonare dal vivo, ma dall'altro bisogna anche saper dare il contributo sulle nuove composizioni, è un doppio ruolo per certi versi.
Esatto. Esattamente.
Immagino. Senti, è inevitabile, allora intanto lo ricordiamo ulteriormente, siete in tour, stiamo per salutarci, il 19 suonerete al Poste Pay Rock in Roma, io purtroppo non ci sarò e mi mangio le mani, però sono sicuro che chi ci andrà si divertirà e anche tanto. Inevitabilmente te lo devo chiedere, Rodrigo, perché è stato un argomento di mesi fa e noi ci stiamo sentendo soltanto adesso, il nuovo ruolo, diciamo così, del tuo amico e compagno di avventura negli After, Manuel Agnelli, nel contesto di X Factor, sarebbe facile chiederlo a lui, giustamente tu magari potessi rispondere, devi chiederlo a lui, ma invece io lo chiedo a te: come avete appreso voi la notizia?
Guarda, io immediatamente dalla sua faccia, perché eravamo insieme a chiudere l'inizio dell'album, quindi da come ha risposto e da quello che dicevo ho capito che era arrivata la chiamata, che era arrivata anche l'anno scorso, in realtà l'anno scorso poi non si era concretizzata la questione, e meglio così, dico io, perché non era il momento, non sarebbe stato il momento giusto, eravamo in piena fase di scrittura dell'album, lì avrebbe probabilmente creato un cortocircuito negativo da un punto di vista energetico proprio rispetto alla concentrazione, eccetera. Quest'anno è arrivato appunto, come dicevo, mentre chiudevamo i mix in maniera totalmente inattesa, loro sono andati lunghi quest'anno con le scelte, per cui sono arrivati molto tardi e quindi insomma Manuel è stato un po' costretto a decidere abbastanza in corsa, ma l'ho visto piuttosto risoluto dal principio, e quindi quando poi abbiamo fatto una riunione insieme per parlarne davanti alle motivazioni, che sono poi quelle che ha detto anche in stampa e che ci hanno convinto siano quelle che lo muovono in maniera profonda rispetto a questa scelta. C'è poco da criticare o commentare, anzi c'è tutto da supportare e da appoggiare. Chiaramente non sono gli After Hours che vanno a X Factor, ma è Manuel, ed è la sua scelta personale. Però trovo che sia una scelta molto intelligente in questo momento. Bisogna sporcarsi le mani, bisogna andare dove comunque si sta facendo un qualcosa per portare la musica al centro del discorso a livello televisivo. Ma lo dico solo a livello televisivo, ovviamente. Però nella televisione abbiamo bisogno di spazi, e gli spazi in questo momento non ci sono, purtroppo, no? Sono stati praticamente chiusi tutti. Quindi se quello è uno spazio, è lì che va sollevata un po' l'asticella della discussione musicale, perché altrimenti si imbecerisce tutto, e se lasciamo che lì ci vada qualcun altro nel momento in cui ti chiamano per snobismo, per integralismo, chiamiamolo così, artistico, secondo me si perde un'occasione.
Certo.
E dall'altro punto di vista, andando là, comunque ovvio che acquisisce una nazional popolarità proprio come faccione, che probabilmente non ha mai avuto, nonostante 30 anni di carriera, di riconoscimenti e di credibilità, eccetera. Questa nazional popolarità usata ai fini che pensiamo noi, e qui torno al progetto After Hours, perché sono anni che ci muoviamo su tanti fronti cercando di smuovere un po' le acque, no? Anche solo della questione professionale del ruolo di musicista, del dialogo con la SIA e tante altre piccole cose nell'organizzazione di eventi di un certo tipo. È chiaro che farlo con quel genere di potere, chiamiamolo anche con il suo nome, è molto più semplice, no? Cioè, ti permette di aprire delle porte e andare a dialogare in altri ambiti dove normalmente dovresti arrivare col piede di porco.
Non ti nascondo che io, come anche molti altri colleghi, siamo rimasti scioccati da questa notizia, non te lo nascondo, però capisco benissimo tutte le motivazioni che hai dato. Poi giustamente, come hai detto bene tu, Emanuele Agnelli, non sono gli After, dovrebbe
no,
essere...
No, la prova del 9 sarà lì e vedere lui come si comporta. Io un po' l'ho visto, perché sono andato a seguirlo anche che è amicizia e a vedere come va, e devo dire che fa anche molto bene, è molto bravo, per cui ci sarà da divertirsi.
Lo vedremo, insomma. Poi tu, giustamente, in maniera anche schietta, hai parlato di popolarità, un qualcosa che può essere utile e importante, no, per i musicisti. Cioè non è che vi nascondete, o quantomeno lui, dietro un dito, no? Quello
no,
lo dite candidamente.
Ma come sulla questione dei soldi, no? Cioè, c'è poco da criticare. Sono andato lì per i soldi. Ma certo che andato lì anche per i soldi, ci mancherebbe altro. Se te li danno, e sono anche tanti, ma ben venga, no?
Cioè, onesti,
sono tanti modi di usarli, e Mario non è mai stato quello che li usa per farsi il campo da golf in casa, per cui non penso proprio che cambierà idea a 50 anni.
Certo. Senti, sono stato qui a leggere tutti i messaggi di complimenti che sono arrivati a te, all'album in generale, agli After Hours, però ti posso dire, anche se secondo me tu hai già risposto, che c'è un messaggio di Chiara che voleva proprio chiederti: tu l'avresti fatto quello che ha fatto Manuel con X Factor?
Sì, penso di sì, perché siamo molto simili. Cioè, il rischio, l'avventura, la novità ci elettrizza come poche altre cose al mondo, e quindi davanti a una sfida così grossa, un'opportunità per tutte le motivazioni di cui sopra, l'avrei fatto anch'io.
Me lo immaginavo, così come sono sicuro che risponderai sì, ma voglio vedere coi fatti se poi avverrà. Verrai a trovarci qui in studio prima o poi a Fiumicino.
Sì, hai ragione, certo che verrò.
Tanto tu vivi a Roma, no? Va bene il discorso?
No, io vivo a Milano.
Ah, cavolo, non lo sapevo, quindi ti sei trasferito a Milano, come non detto. Sì. Però a Roma verrai ogni tanto, no?
Sì, come no.
Al di là dei concerti e tutto, in generale, quando vuoi ci facciamo una bella oretta in diretta, scegli tu la programmazione, ok?
Va bene, volentieri.
Un abbraccio e ti saluto su Né Pani Né Pesci, e buon concerto.
Ciao, grazie a tutti, ciao. Sai che stai legandoti ipnotizzatore che ti mostra il trucco che tu non vuoi vedere, perché tu vuoi sia magica la tua libertà. A dir la verità, abbracciati a quel che hai, nessuno ormai porterà né pani né pesci,
più. Sostringo per sorreggerti e ti trascino giù. Abbracciati a quel che hai, nessuno ormai porterà né pani né pesci. Non avrai né pani né pesci. Abbracciati. Non avrai né pani né pesci. Senti questa terra che ci sfugge via. Toccati la carne ora. Pensa sia la mia.